Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Inizia una nuova settimana e noi, come di consueto, partiamo con l'analisi dei principali fatti di politica internazionale. Allora, Mosca avverte gli Stati Uniti non commettano errori fatali in Ucraina. La Cina respinge le accuse di Zelensky su pressioni esercitate su altri paesi per disertare la conferenza di pace che si terrà la prossima settimana in Svizzera. Il presidente bielorusso Lukashenko auspica una soluzione negoziata al conflitto in Ucraina. Minsk è pronta a fare di tutto, mentre l'ammiraglio di Stato Maggiore della Difesa britannica, Tony Radakin, ha affermato che Putin non vuole una guerra diretta con la NATO. Bisogna vedere se la NATO però non vuole altrettanto una guerra diretta con la Russia. Questo è tutto da vedere. Mentre i Paesi Bassi annunciano che Kiev può usare i nostri F-16 per i raid in Russia. L'amministrazione Biden, poi lo sappiamo dai giorni scorsi, ha dato il via libera all'Ucraina all'utilizzo di sue armi per azioni in territorio russo, così come hanno fatto già Francia, Inghilterra e Germania. Questa è l'introduzione dell'appuntamento di questo lunedì e io do il benvenuto a Stefano Orsi. Ciao Stefano.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
E benvenuto a Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Ciao Carlo, buonasera a tutti.
Allora, Giacomo, senti, sinteticamente proprio un giro veloce, che sensazioni hai alla luce di tutte queste notizie?
Beh, ho la sensazione che gli Stati Uniti e i loro alleati non vogliano mollare l'osso e quindi ritengano che questo conflitto non possa in alcun modo essere, possa risolversi con una sconfitta dell'Occidente e rilanciano di continuo. Questo mi sembra che sia la seconda fase di un progetto che nasceva inizialmente per portare alla sconfitta della Russia e che si è risolto in un fallimento. Diciamo, il piano B che è stato elaborato in corso d'opera, in maniera raffazzonata, diciamo che comprende questo genere di iniziative, per cui attacchi in profondità in territorio russo, coinvolgimento di alcuni paesi della NATO al di fuori del cornice dell'Alleanza Atlantica, eccetera, eccetera, eccetera.
Certo. E Stefano, che sensazioni hai?
Guarda, la NATO dall'inizio del conflitto ha inasprito l'uso delle sue misure contro la Russia a mano che aumentavano le difficoltà ucraine. Siamo arrivati addirittura all'impiego in profondità nel territorio russo dei sistemi d'arma che danno missili quindi a corto raggio sui 300 chilometri che sono gli Storm Shadow, gli Scalp, eventualmente gli ATACMS americani. Il problema però è uno. E Radakin qui dice infatti che Putin non vuole la guerra con la NATO. Beh, Putin non la vuole perché sa che cosa significhi per il globo terrestre. Ecco, significa che si arriva presto o tardi a un conflitto nucleare dal quale non esce nessuno. Ecco, non ci saranno vincitori, ma tutti sconfitti nel mondo. Ecco, questo è una cosa che però prelude a un altro ragionamento. E quindi Radakin vuole invece lo scontro con la Russia della NATO, è questo che ci deve più preoccupare, perché non devono confondere il buon senso con il timore. Nel senso che non ha paura di affrontare la NATO, ha paura Putin di ciò che questo comporta in generale ed è molto diverso. Radakin non credo invece che abbia questo tipo di consapevolezza, altrimenti non avrebbe fatto quest'uscita. Ecco. È una situazione che va via via deteriorandosi perché la situazione sul campo non volge assolutamente a favore dell'Occidente, si parla già di istruttori inviati ufficialmente dai paesi appartenenti alla NATO, non tutti, ma alcuni, Alcuni paesi hanno già detto di sì all'uso delle armi, l'Italia no, ma c'è da fare una postilla. L'Italia non ha sistemi d'arma a corto raggio di produzione propria che possa autorizzarne l'uso in territorio russo, ecco, quindi non occorreva nemmeno l'autorizzazione, l'ok italiano, perché comunque noi non abbiamo venduto niente di produzione nostra che servisse allo scopo, e quindi hanno fatto bella figura a zero costo, ecco.
C'è poi, Giacomo, da considerare quello che è avvenuto la settimana scorsa. Noi ne abbiamo dato rilievo in vari appuntamenti proprio la scorsa settimana, l'episodio gravissimo, direi, no, della distruzione dei radar russi, per tutto quello che può comportare, no?
Perché dici distrutti?
Infatti.
No, non sono stati distrutti, scusate.
Danneggiati,
scusatemi.
Uno danneggiato, l'altro neanche.
Ok, perfetto, scusatemi. Allora, fatto bene, sì. C'è poi, Giacomo, da considerare l'aspetto che abbiamo trattato in più occasioni la settimana scorsa, ma che è stato, direi, totalmente disatteso e non menzionato da parte del mainstream, del danneggiamento, no, dei radar russi.
Sì, diciamo che questi sono radar, non sono radar qualunque, l'abbiamo già detto, sono radar di risposta precoce, quindi insomma sono gli occhi che la Russia ha per accorgersi, per prendere atto con il dovuto tempismo di eventuali attacchi nucleari contro il proprio territorio. Naturalmente andare a toccare questo delicatissimo equilibrio comporta un sovvertimento di logiche consolidate ormai da decenni, perché il principio della mutua distruzione reciproca è stata la garanzia diciamo di pace degli ultimi decenni, anche durante la guerra fredda, dal 72 in poi quantomeno. Quindi insomma andare a creare, a modificare un bilanciamento che esisteva ormai da molto tempo, significa voler deliberatamente portare lo scontro su un livello inusitato, un terreno proprio incognito, perché qui dopo entra in campo il gioco delle percezioni, per cui se l'obiettivo dell'Occidente, della NATO in generale, degli Stati Uniti, era quello di rendere la Russia edotta del fatto che i paesi occidentali hanno la possibilità di accecare la Russia anche provvisoriamente, parzialmente, eccetera, e quindi metterla diciamo togliere la possibilità di prendere atto con il dovuto, con un margine di tempo sufficientemente ampio per poter pianificare una risposta, quello che accade, questo significa che la Russia è per forza di cose costretta ad assumere delle contromisure che ristabiliscano la deterrenza. La dottrina nucleare russa parla apertamente che una messa fuori uso di questi sistemi comporta una ritorsione simmetrica e proporzionale. Quindi bisogna vedere adesso come la Russia interpreterà l'entità del danno, le intenzioni di coloro che questo attacco l'hanno portato avanti e i rischi che ci sono, che si presentano d'ora in poi. Quando sento Putin che parla di Alexander Nevsky, cioè cita un eroe della storia russa, quindi fa appello a delle figure fondamentali della tradizione della civiltà russa, significa che attribuisce a quello che sta accadendo una gravità inaudita, inaudita letteralmente. E soprattutto ha evidenziato in più occasioni, anche durante un suo viaggio in Uzbekistan recentissimo, ha dichiarato che gli occidentali stanno giocando con il fuoco e non si rendono conto di ciò che rischiano. E io sono perfettamente d'accordo. Secondo me c'è una 50-70 anni di diseducazione al pensiero strategico che sono stati portati avanti dalla guerra fredda, hanno privato gli europei in particolar modo del senso del pericolo. Cioè del fatto che ogni mossa comporta delle conseguenze, e a me sembra che siano un po' come i sonnambuli di Christopher Clark, storico che ha scritto un libro bellissimo, cui diceva che la prima guerra mondiale è stata l'innesco di una serie di calcoli sbagliati, sopravvalutazione delle proprie potenzialità, sottovalutazione di quelle del nemico, malinterpretazione delle intenzioni del nemico e invio di segnali ambigui. Quindi mi pare che quello che dicevamo all'inizio, c'è da parte della NATO un tentativo di rilanciare gli Stati Uniti in particolare, che comporta veramente di combattere la Russia fino all'ultimo europeo. Esauriti gli ucraini, sarà il turno della coalizione dei volenterosi di cui parlava Petraeus, no? Prima i baltici, chiunque sia disposto a salire sul carro, ma ce l'ha detto anche Lutwak. Sappiamo Lutwak che personaggio che è, però durante una trasmissione qualche tempo fa disse: voi italiani siete gli unici che ancora non avete capito l'antifona, dovete darvi una mossa per attivare la mobilitazione, ristabilire la leva, addestramento, eccetera, 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 eccetera. Perché dal punto di vista degli ambienti statunitensi evidentemente c'è una progettualità che va in quella direzione. E questo al di fuori è interessante, questo della cornice della NATO, perché coinvolgere la NATO in questo sistema comporterebbe portare direttamente lo scontro sul piano nucleare, e quindi gli Stati Uniti non potrebbero in alcun modo chiamarsene fuori. Invece questo sistema consentirebbe di mantenere il loro coinvolgimento, non dico limitato, ma comunque mantenuto rigorosamente, rimasto fuori, dietro le linee. Quindi continueranno a fornire armi, finanziamenti agli europei che dovessero impegnarsi in tutto questo, istruttori, consiglieri, eccetera, ma non manderanno soldati sul terreno. Quel ruolo spetterà agli europei. È un po' questo, secondo me, l'andazzo. Resta da vedere quanto sia ampia la disponibilità degli europei a prestarsi a questo gioco, perché tutto questo calcolo si basa, secondo me, su delle valutazioni delle proprie potenzialità di gran lunga sballate, perché io non credo che ci sia la disponibilità né i mezzi per trasformare, mettere a regime le potenzialità, cioè le risorse potenziali che l'Occidente ha in termini di popolazione, perché non si crea un esercito da oggi al domani.
Sì, ma proprio anche manca anche proprio la forma mentale, no? Nella popolazione, esatto, chiamiamola europea, degli stati che compongono l'Europa.
Esattamente, esattamente. Quindi soprattutto anche le popolazioni non è che siano così, così favorevoli a questo andazzo, sembra che si sia innestato il pilota automatico, ma finché... qui siamo al discorso della rana bollita, forse cominceranno a verificarsi delle sollevazioni contro queste decisioni quando per l'appunto le decisioni saranno già prese, però io non credo che di fronte a un'eventualità concreta di inviare soldati europei sul campo di battaglia ucraino e quindi veder tornare 1000, 2000, 3000 persone casse da morto, io dubito che ci sia una capacità della società europea di accettare questa prospettiva, e anche statunitense.
Anche statunitense, anche se sono gli europei a andare ovviamente al posto loro.
Eh sì, perché comunque tutto questo gioco si basa sempre su una serie di calcoli, che cioè il controllo dell'escalation. Il controllo dell'escalation non è così facile da preservare, perché una mossa sbagliata, un'interpretazione sbagliata delle proprie intenzioni o l'invio, come dicevo, di messaggi equivoci possono portare a ritorsioni spaventose. Dopo si sa quando si comincia, ma non si sa quando si finisce, quello è il discorso. Poi a me preoccupa molto una cosa, che gli occidentali continuino a ragionare secondo i criteri che sono contenuti in quello famoso, ormai noto, studio della RAND Corporation, cioè di costi e benefici. Invece questo discorso va bene nel momento in cui i conflitti, la controparte, non li interpreta come esistenziali. Nel momento in cui la Russia ritiene che sia a repentaglio la propria sopravvivenza, il discorso costi-benefici non ha alcun senso.
Salta proprio.
Impiegheranno tutte le risorse di cui hanno a disponibilità per raggiungere lo scopo. Questa guerra per la Russia deve essere vinta. E se dovranno mobilitare 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di soldati, lo faranno. E hanno una stabilità sociale e una coesione politica che deve fare invidia a tutti gli altri paesi europei. Quindi devono stare molto, e soprattutto mettere la Russia all'angolo non è mai storicamente stata una scelta molto intelligente. Dovrebbero ricordarsene tutti i pianificatori occidentali.
Eh sì. Stefano, Giacomo ha lanciato una serie di spunti interessantissimi. A iosa, non ti faccio neanche una domanda, ti cedo la parola.
Ma vado con ordine, inizio a parlare dei radar. L'attacco a dei radar di allerta precoce nucleare sono estremamente sconsigliabili, non tanto per una risposta simmetrica e proporzionale, quanto per il fatto che potrebbero essere intesi invece come inizio di un primo attacco. Perché se la mossa che immediatamente precede un attacco nucleare è legata alla distruzione del sistema di allerta precoce nemico, che siano satelliti per quanto riguarda gli Stati Uniti, che siano satelliti a radar di terra per quanto riguarda la Russia, Faccio presente che i due radar che sono stati presi di mira e non distrutti, per fortuna, guardano verso Diego Garcia, e cioè la base dove gli Stati Uniti hanno i bombardieri strategici nucleari. E questo comporta avere per la Russia un lato scoperto, da sud, sud-ovest per la precisione, e non se lo possono permettere, perché lì in quella direzione c'è proprio una base americana legata appunto all'attacco contro la Russia, con i B2 tra le altre cose. E questo è molto pericoloso perché, appunto, come accadde nella prima guerra mondiale, c'è un fraintendimento, no? Cioè tu mi distruggi i radar per farmi un danno economico, costi-benefici, quello che diceva adesso Giacomo, invece io lo intendo come un primo attacco e quindi rispondo nuclearmente, perché lì non si scherza, ecco. Lutwak dice: ah, gli italiani non hanno ancora capito, devono avviare la mobilitazione, a parte che non l'hanno avviata neanche altri, però soprattutto lui che è statunitense, vorrei fargli presente che anche gli Stati Uniti non hanno la leva obbligatoria, non hanno mobilitato. Questo perché non è nel nostro interesse farlo, e spero che anche il nostro governo non lo faccia, sebbene sia propenso oppure prono al volere americano. Ecco. Da questo punto di vista ritengo che una posizione molto più moderata da parte nostra, visto che non avevamo contenziosi aperti con la Russia, sarebbe d'obbligo, ecco, quantomeno per non dare segnali ambigui nei confronti di un paese amico. Era un paese amico la Russia a tutti gli effetti. Da questo punto di vista credo che la situazione sia preoccupante, perché ci sono dei segnali brutti, soprattutto legati al periodo in cui stiamo vivendo, e cioè l'inviare i soldati detti istruttori, che poi istruttori bisogna vedere che cosa debbano fare, visto che i programmi di istruzione dei soldati erano già attivi da 2 anni in territorio occidentale, no? E cioè in territorio polacco, in territorio tedesco, in Gran Bretagna, in Francia, hanno sempre dall'inizio del conflitto addestrato i soldati ucraini di nuova diciamo mobilitazione. Perché mai non dovrebbero farlo adesso? Perché mai dovrebbero invece iniziare a inviare gli istruttori per le truppe in Ucraina? È ovvio che c'è un qualche cosa che non quadra, che non torna. Il mio sospetto è che non siano affatto istruttori, ma siano consiglieri sul campo. È stato firmato infatti un accordo con un ordine del ministro della difesa ucraino e del capo, il comandante in capo dell'esercito Sirski, che attribuisce l'autorizzazione all'invio di questi istruttori. Ora, siccome c'erano già degli accordi per l'istruzione, non vedo, visto che erano già presenti anni addietro, fino all'inizio del conflitto, ufficialmente istruttori della NATO in Ucraina, non c'era bisogno di questa autorizzazione. A meno che non sia invece un'autorizzazione a rappresentare un ruolo in una catena di comando, e cioè che sul campo abbiano dell'autorità sugli ufficiali ucraini, che mancano anche loro, perché siccome stanno inviando, c'è un bellissimo articolo del Washington Post uscito ieri, in cui, indagando sulle formazioni ucraine al fronte, è saltato fuori il problema che gli ufficiali ucraini si stanno lamentando del fatto che le reclute arrivano prive di addestramento. Sottolineo il fatto che già le fonti russe avessero svelato questo problema che hanno gli ucraini, e cioè che al fronte fossero arrivati, perché hanno preso prigioniero degli ucraini che si sono arresi, chiaramente avendo un cervello funzionante, e sono stati portati via, interrogati, e saltato fuori che erano stati rapiti dagli ufficiali reclutatori 10 giorni prima, portati in una caserma, vestiti e inviati al fronte. 10 giorni dopo sono stati catturati. Questa cosa viene confermata anche dall'articolo del Washington Post, che parla addirittura, nelle testimonianze degli ufficiali ucraini, di personale che arriva al fronte senza neanche avere idea di come si smonti una pistola che gli viene data in dotazione. Questo significa che non ne hanno mai vista una, che non hanno ricevuto addestramento di nessun tipo. Questo fenomeno avviene solo in un caso, in un conflitto, quando non hai altre truppe da inviare, e quindi prendi delle persone, le vesti come soldati e non sono soldati, anche se sono vestiti come tale, e li invia a tappare i buchi al fronte. Sappiamo che il fronte di Kharkov è stato rinforzato moltissimo dagli ucraini per evitare un possibile sfondamento verso la città, che i russi non cercavano perché le truppe lì presenti non sono assolutamente in numero sufficiente a pensare di arrivare alla città o di prenderla. Ecco, l'intenzione dei russi era proprio quella di far accumulare il più possibile le truppe ucraine in quel settore per poi martellarle. E infatti abbiamo nel giro di poche settimane più di 300 casi di distruzione di mezzi registrati attraverso le telecamere del solo Lancet, che è un utilizzo spropositato rispetto a tutti quelli che abbiamo visto in altri settori nell'unità temporale. Poi c'è da aggiungere tutti gli FPV, i bombardamenti e quant'altro, che sono devastanti per quanto riguarda le forze ucraine sul campo, perché quando vengono individuate ai russi basta fissare le coordinate della località, del palazzo dove si sono rintanati i gruppi di resistenza delle forze armate ucraine, dove hanno creato un covo, diciamo, un punto di fuoco, e vengono bersagliati con le bombe. Chiaramente non hanno scampo e il numero delle vittime è notevole. Preciso una cosa, io ho sempre dato una valutazione del numero delle vittime pari a 5 a 1, e cioè 5 vittime ucraine per una vittima russa. L'altro giorno c'è stato uno scambio di prigionieri nella formula 75x75 e sono stati rimandati in Ucraina 75 soldati in cambio del ritorno di 75 russi a casa. Ecco, il problema è che sono stati fatti anche gli scambi sui cadaveri. I cadaveri ucraini consegnati sono stati 225, mi sembra, e i cadaveri invece russi 40 qualcosa. Ora, se noi facciamo la proporzione, siamo a 5 a 1, grosso modo. Corpo in più, corpo in meno. Questo ci dice che non è propriamente sbagliata il calcolo, propriamente sbagliato il calcolo che ho fatto, e la diversità di forze in campo, soprattutto come sistemi d'arma, ci dice che il divario è questo, perché secondo le stime occidentali i russi stanno sparando 10.000 proiettili d'artiglieria al giorno e gli ucraini in tutto rispondono con circa 2.000. Ecco, questo ci dà l'idea di che cosa sia in campo e in gioco. Concordo con Giacomo sul discorso legato alla necessità da parte della Russia di non mollare il combattimento fino al raggiungimento della vittoria. Perché questo? Perché sanno, e gliel'abbiamo detto noi in tutti i modi, che per noi l'obiettivo è la distruzione della Russia. Loro hanno risposto più volte che un mondo senza la Russia non gli interessa, e quindi non c'è ragionamento di costo-beneficio per la Russia. Esiste un discorso di esistere o non esistere, e quindi lotteranno fino al raggiungimento della vittoria. Per l'Occidente invece, ha tolti gli esaltati e pazzi che ci governano, il discorso è un discorso puramente economico, cioè di sopravvivenza economica delle elite dominanti.
di giustificazione economica, diciamo.
Esattamente, si sono messi in una situazione assurda con le loro stesse mani, da cui non sanno come uscirne.
Sì, chiarissimo. Giacomo, con questi parametri, dice Stefano, si sono messi in un vicolo cieco. E in pratica l'unica a quel punto è tornare indietro sui propri passi, in parole povere. Sarebbe.
Il problema è che hanno investito tanto di quel capitale politico da far spavento, perché se questa, Mersheimer lo dice di continuo, questa per gli Stati Uniti non è una questione esistenziale. Io aggiungerei, non lo era. Cioè, nel senso, usare l'Ucraina per distruggere la Russia è qualcosa che gli Stati Uniti potevano benissimo non fare, perché non c'era alcun interesse di sicurezza nazionale nel creare una situazione di questo genere. La minaccia si è venuta a determinare nel momento in cui gli Stati Uniti e tutti i loro alleati hanno investito nella sconfitta della Russia tutta la propria credibilità e le sanzioni, i sistemi d'arma, quelle pubblicità negativa. Quando tu dici, i russi sono tecnologicamente 40 volte più indietro di noi, le sanzioni li distruggeranno, tu stai rendendo il mondo sta a guardare cosa accade. Ti vede una cosa molto diversa da quella che era stata prospettata dai vari Draghi, Stoltenberg, Biden, eccetera. E quindi c'è Fukuyama, personaggio alquanto discutibile, ma intervistato da Politico, ha detto una cosa sensata. Parlava dell'Asia centrale, del Caucaso, diceva questi paesi stanno osservando con molta attenzione cosa accade sul campo di battaglia ucraino, e man mano che la Russia ottiene risultati modificano il loro approccio originario in una direzione sempre più confacente a quella di Mosca. È ovvio, è naturale che sia così, ma non vale soltanto per i paesi dell'Asia centrale, del Caucaso, vale per gli africani per esempio. Vale per tantissime nazioni del sud del mondo che stanno muovendosi in una direzione decisamente disallineata rispetto a quella che conduce alla tutela degli interessi occidentali. E quindi nel momento in cui dovesse profilarsi una sconfitta sul campo di battaglia, tutto il mondo la interpreterebbe come una sconfitta della NATO. E la NATO come uscirebbe da questa situazione soprattutto? Perché anche questo rilancio tira in ballo direttamente la NATO, perché adesso io dico una cosa. Mettiamo che veramente ci dovesse essere un intervento di qualche paese al di fuori della cornice atlantica. L'intervento, per esempio, dell'Estonia, che è molto attiva fin dall'inizio. Nel momento in cui dovesse sollevarsi in volo dalla Polonia un caccia F-16 che andava a operare in territorio ucraino e diverrebbe automaticamente un bersaglio legittimo per i russi, e quella base dovesse essere colpita sul territorio polacco, quindi il territorio dei paesi della NATO, sicuramente qualcuno griderebbe, invocherebbe l'articolo 5, quindi l'intervento.
Anche la base sarebbe leggibile.
Certo, io parlavo della base, non dell'aereo.
Sì, sì, sì.
Ho parlato della base. A quel punto cosa farebbe la Polonia o chi per lei? Invocherebbe l'articolo 5. Sì. E dopo il bluff chi lo vede a quel punto? Cioè, cosa fanno gli Stati Uniti? Interveniamo veramente a sostegno della Polonia in una situazione di quel genere, quando il resto del mondo ha visto che tu l'hai cercata in ogni modo? Oppure lasciamo cadere la cosa, diciamo no, ma era al di fuori della cornice atlantica, eccetera. Se tu dicessi una cosa del genere, cosa ne sarebbe della credibilità della NATO?
Quindi stanno giocando, per riprendere una tua intervista che sta avendo molto, molto risalto, molto successo, già con il tuo canale, lo ricordiamo il contesto, c'è un bluff alla fine, è una cosa, la stanno interpretando come almeno l'Occidente, gli Stati Uniti la stanno interpretando come una partita di poker.
Sempre gli estoni hanno dichiarato in questi giorni che non esiste un piano B a quello consistente nella vittoria dell'Ucraina, e credo che ci sia del vero. Come dicevo prima, in corso d'opera si è cercato di, diciamo, elaborare qualcosa che assomiglia a una strategia. Che cosa comporta? Comporta di comprare tempo. Quindi questo dice quello che diceva Stefano, inviare anche i ragazzi che non hanno ricevuto lo straccio di un addestramento al fronte, perché devono tenere almeno fino alle elezioni.
Ecco, volevo dirti che devono tenere qualche mese almeno fino alle elezioni americane.
Nel frattempo ci vuole il tempo, perché tutto questo mega progetto di rilancio delle capacità militari industriali europee e occidentali nel suo complesso riprenda quindi vigore, e quindi le potenzialità, cioè le risorse potenziali della NATO si trasformino in risorse reali, a quel punto il conflitto con la Russia dovrebbe essere combattuto su un piano, diciamo, di logoramento, avendo la NATO, secondo questo calcolo, risorse superiori a quelle della Russia. Il problema è che manca il tempo, secondo me, come dicevo, manca soprattutto le risorse, perché alla fine dove prendiamo noi tutta? Cioè, faccio notare che la Turchia ha superato la Germania nella produzione d'acciaio. Quindi tutti questi bei discorsi sul complesso militare industriale europeo, eccetera, poggiano su fondamenta che sono letteralmente d'argilla. Quindi io credo che ci sia un calcolo profondamente sbagliato, alquanto raffazzonato, perché questo mi porta a ritenere che loro erano così convinti che la Russia sarebbe crollata grazie alle sanzioni, combinazione tra sanzioni, adesione del resto del mondo alle sanzioni, utilizzo dell'Ucraina come carne da cannone debitamente addestrata dalla NATO, avrebbe messo la Russia in ginocchio in un tempo sufficientemente breve. Questo non è accaduto. E adesso si ritrovano a dover elaborare in fretta e furia qualcosa che assomiglia a una strategia, ma che dal mio punto di vista è pericolosa e, come dicevo, ha dei presupposti che sono quantomeno altamente discutibili.
Sì, Stefano, un tuo commento finale e poi passiamo anche all'altro tema della giornata.
Oggi Lavrov ha iniziato il sesto viaggio in Africa in sei mesi. Per tornare sul discorso appunto che i paesi stanno a guardare, per quanto riguarda Fukuyama mi aspettavo che dicesse che la storia per l'Occidente fosse finita e invece non l'ha fatto ancora, ma lo dirà poi dopo. Il problema qua è che per quanto riguarda la NATO e l'attivazione dell'articolo 5, ci sono dei paesi che hanno già messo le mani avanti, guarda caso proprio la Turchia, che ha detto chiaro e tondo che se pensano di scatenare una guerra tra la NATO e la Russia, loro si chiamano già fuori. Quindi non voteranno a favore dell'applicazione dell'articolo 5 e quindi di fatto impediranno l'ufficialità dell'impiego della NATO come forza contro la Russia. Lo faranno i paesi singoli di loro iniziativa. L'Ungheria, tra le altre cose, già da tempo ha lanciato più appelli e più allarmi verso gli altri paesi, verso l'opinione pubblica dell'Unione Europea, dicendo che i nostri folli governanti stanno realmente pensando come arrivare a uno scontro con la Russia. Ecco, a proposito della NATO e delle risorse, faccio presente un fattore. In Texas stanno costruendo la prima fabbrica nuova per la produzione di proiettili d'artiglieria. Non so quando sarà finita, ma ci vorrà un po' di tempo. Questa fabbrica dovrebbe arrivare a produrre 40.000 proiettili di artiglieria al mese, quindi vuol dire 480.000 all'anno, che è tre volte tanto l'attuale produzione complessiva di proiettili d'artiglieria di cui è capace gli Stati Uniti. Alla fine arriveranno a 600.000, pertanto. 600.000 proiettili non arrivano a 1 milione, la Russia da solo entro fine anno supererà di certo i 4 milioni di proiettili d'artiglieria da sola. Se oltretutto, viste le recenti dichiarazioni cinesi di unità di intenti degli eserciti cinese e russo di mantenere la giustizia nel pianeta, unitamente e congiuntamente, ha specificato il ministro della difesa, anzi il capo di stato maggiore dell'esercito cinese, significa che in caso di conflitto tra la NATO e la Russia la Cina non starà a guardare. I recenti viaggi in Turkmenistan, Kazakistan e Uzbekistan, o era Tagikistan, scusatemi, forse mi sono sbagliato, Uzbekistan, ok, ci dicono che c'è un giro di consultazioni tra gli alleati del CSTO. Ad esempio in Kazakistan hanno concordato un'integrazione dei servizi radar per ampliare la difesa aerea di entrambi, quindi ci saranno investimenti russi nel territorio kazako e scambio di informazioni tra i comandi radar kazaki e quello russo. Questo credo sempre in ottica di allerta precoce. Quello che riguarda quindi questi paesi è che probabilmente c'è un giro di consultazioni per metterli in allerta in caso di attacco della NATO contro la Russia, perché il CSTO è un'alleanza difensiva e quindi anche questi paesi dovrebbero essere chiamati a scendere in campo a fianco della Russia, insieme evidentemente a Iran, Cina, Corea del Nord e altri paesi ancora. Non è una bella prospettiva. La NATO, faccio presente ancora una cosa, a livello di bombe, dopo poco meno di un mese dall'inizio del conflitto in Siria, dove non è che ci fossero quel numero di missioni così esagerate da causare un tracollo delle disponibilità, Francia e Gran Bretagna avevano finito le scorte di bombe.
Sì.
Se pensano di usare tutta l'aviazione per bombardare la Russia e di avere la produzione di bombe sufficiente, auguri.
Giacomo, per chiudere, si avvicina pian piano al vedere la mano di poker qui, usando questa metafora che non vuole essere, voglio dire, blasfema, perché si sta parlando di un gioco lì, mentre qui si sta parlando delle nostre vite.
Devo vedermi tra l'altro il video perché l'ho mancato clamorosamente. Si intitola Il bluff della NATO.
Avevo detto Stefano o Giacomo?
No, Giacomo, devo vederlo.
Ah, ok, perché ogni tanto magari confondo.
No, io dico solo che secondo me, allora, questa conferenza di pace che si avvicina testimonia la cosiddetta conferenza di pace in Svizzera, qualcosa di ridicolo, oltraggioso più che ridicolo, perché non hanno invitato la Russia e giustamente molti paesi hanno detto: ma che senso ha? Noi non ci veniamo. Cinesi, i sauditi, i sudafricani, i brasiliani, stanno allungandosi l'elenco dei paesi che annunciano la propria intenzione di disertare, perché questa è una cosa completamente priva di senso. È una delle solite sfilate che ad uso e consumo di questi personaggi da man spettacolo, mi verrebbe da dire. Quello che a me preoccupa è che anche a livello di opinioni pubbliche si sta diffondendo pericolosamente un messaggio sbagliatissimo, cioè che la NATO investe nel complessivamente 1.300 miliardi di dollari in difesa ogni anno, la Russia 90. Come potete pensare che la Russia possa sconfiggere la NATO in queste condizioni? Purtroppo il calcolo meramente economicistico, che non va minimamente ad analizzare nel dettaglio gli aspetti, contestualizzare, valutare le varie differenze tra l'entità della spesa, sta persuadendo molte persone, anche in buona fede, a ritenere che è solo il mancato intervento massiccio della NATO a far sì che la Russia stia ottenendo dei vantaggi, perché se la NATO fosse intervenuta a tempo debito e avesse consentito, adesso va di moda anche questa espressione, all'Ucraina di non combattere con le mani legate, quindi di liberare tutte le potenzialità, allora sì che sarebbe stato diverso. Questo è un discorso pericolosissimo, pericolosissimo, che non tiene conto di tantissime cose caratteristiche del complesso militare industriale, eccetera.
Chi è che ha detto questa cosa, scusami?
Io la sto sentendo da molte persone comuni che cominciano a ritenere un ragionamento logico lineare, quello che si basa su questi presupposti completamente sballati. Però è pericoloso.
C'è la base un inganno di comunicazione, ovviamente.
Io dico solo una cosa: i complessi militari industriali occidentali servono per fare soldi, non per vincere le guerre, che è una cosa ben diversa. I dati che ha fornito Stefano lo dimostrano in maniera plastica. C'è una bella differenza tra le due cose.
Assolutamente, assolutamente. Sono proprio due paradigmi opposti, esattamente, che non hanno nulla in comune e sono proprio, ribadisco, opposti. Abbiamo parlato in maniera molto approfondita e quindi lanciato anche, visto anche delle prospettive. Sicuramente riprenderemo il tema con Giacomo e Stefano la prossima settimana. Io passerei all'altro tema di oggi, che è il conflitto israelo-palestinese. La proposta di Biden ad Hamas, leggo una notizia uscita poco fa su l'ANSA, so che l'avete letta anche voi, Hamas ha accettato la proposta degli USA per il cessate il fuoco. E, in annuncio dall'Egitto, ora aspettiamo la risposta di Israele. Allora, Hamas ha accettato la proposta degli USA per il cessate il fuoco. Giacomo, non sta esattamente così forse, no? È un titolo un po' semplicistico, no?
Sì, comporterebbe il rilascio di tutti gli ostaggi, un garanzia di sicurezza per entrambi prolungate nel tempo.
E difatti Netanyahu commenta cessate il fuoco, o meglio precisa, cessate il fuoco temporaneo per il rilascio degli ostaggi, appunto.
Sì, temporaneo, però questo è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Dal punto di vista di Hamas, che è una carta formidabile nelle proprie mani, quella degli ostaggi, consegnarli a Israele per un cambio di un cessate il fuoco temporaneo significa che appena glieli hai consegnati, ricominciano esattamente come prima, senza, già non ne avevano prima molte remore, figuriamoci che adesso che non c'è più nessun israeliano lì dentro. Quindi questo è qualcosa di talmente elementare che è quasi insultante una cosa del genere, cercare di farla passare per diplomazia. Il punto è che Hamas punta a un cessate il fuoco permanente, con garanzie di sicurezza. Il discorso di Biden, a quanto pare, contemplava 6 settimane di trattative, durante le quali sarebbe dovuto essere un cessato il fuoco, e noi vediamo che Israele non ha molta intenzione di rispettare questo genere di intese, perché ogni volta che ci sono state delle trattative Israele ha colpito pesantemente negoziatori, persone vicine ai negoziatori. Addirittura Haniyeh, che è un alto esponente di Hamas, ha visto morire nell'arco di 4 giorni tipo 2 figli, 3 nipoti, 6-7 persone della sua famiglia, cosa abbastanza impressionante, però Israele ha sempre fatto così, una strategia negoziale consolidata. Quindi credo che anche se c'erano stati spiragli di apertura da parte di Netanyahu, detto un accordo imperfetto, un accordo che privilegia Hamas, soliti discorsi, però sembrava che ci fossero delle aperture. Adesso abbiamo visto che come Netanyahu si muove in quella direzione, immediatamente intervengono i ministri più oltranzisti del suo governo a richiamarlo, a prenderlo per il bavero e richiamarlo all'ordine. Questi vogliono che la campagna militare vada fino in fondo e che si arrivi a un'eliminazione, o in un modo o nell'altro, della presenza palestinese, di una parte consistente della presenza palestinese da quelle zone, e per poter poi ridiscutere tutto un assetto di sicurezza che poggi su fondamenta completamente diverse, naturalmente a un ridimensionamento qualitativo consistente della presenza palestinese nella striscia di Gaza. Si verrebbe anche a verificare un'alterazione dei rapporti di forza, della possibilità di instaurare architetture di sicurezza diverse. Questo è un po' quello a cui puntano, in vista dell'espulsione totale di questi palestinesi, perché noi sappiamo che vogliono Eretz Israel questi personaggi, i ministri Smotrich e Ben-Gvir soprattutto.
Sì.
Netanyahu continua ad essere sotto scacco di queste forze, e finché la situazione sarà così credo che non si assisterà a alcun tipo di progresso significativo in questa direzione.
Chiaro l'analisi, Stefano.
Guarda, il problema grosso sul rilascio degli ostaggi è che o si ottiene un accordo complessivo per la cessazione del conflitto, il rilascio degli ostaggi palestinesi nelle mani di Israele, che sono tanti, comprese donne e bambini, il quadro complessivo dell'occupazione di Gaza risolto con l'inserimento di forze di interposizione eventualmente su territorio di confine, di forze quindi internazionali che stiano a garanzia della popolazione civile di Gaza che è stata martoriata, altrimenti non o ci sono queste condizioni o Hamas non rilascerà gli ostaggi. Perché? Innanzitutto per una ragione: nessuno sa il numero esatto di ostaggi ancora in vita, e un rilascio dietro un cessate il fuoco temporaneo di un numero di superstiti inferiore a quanto atteso darebbe modo a Israele di giustificare una ripresa dei combattimenti dicendo che li hanno uccisi loro, mentre invece la responsabilità è chiaramente di Israele, che invece di intavolare una trattativa ha deciso di bombardare e uccidere, tant'è che alcuni li hanno uccisi direttamente i soldati israeliani, di ostaggi intendo. Quindi per Hamas è molto delicato accettare un'ipotesi di temporaneità. O c'è un quadro complessivo, come nel piano degli Stati Uniti in questo caso, che non è assolutamente favorevole a Israele, quantomeno al governo israeliano attuale, anzi, politicamente significherebbe la fine di Netanyahu, e probabilmente, se accettato, anche dei più esagerati, esasperati sionisti israeliani, che sono i coloni, quindi Ben-Gvir e altri. Perché questo? Perché il piano prevede il ritiro completo delle forze israeliane, prevede che si avvii il processo di un riconoscimento della Palestina, prevede tutta una serie di misure che di fatto significherebbero la sconfitta, certificherebbero la sconfitta militare di Israele in questa campagna, che non è riuscita a raggiungere nessuno degli obiettivi dichiarati, ma ha raggiunto molti degli obiettivi non dichiarati, cioè la distruzione praticamente della capacità di sostenere la vita in Gaza, la vita umana intendo. Volevano completare questo risultato, questo obiettivo non dichiarato, distruggendo e radendo al suolo anche Rafah, per ora non ci sono riusciti. Però resta il problema dei 2,5 milioni di persone che dovranno vivere in un territorio totalmente devastato, senza servizi e senza la possibilità di garantire un minimo di condizione di vita o di igiene. Tant'è che molte fonti sanitarie parlano di rischi gravissimi di epidemie e infezioni che causeranno molte migliaia di morti in più, oltre a quelle che già ci sono state.
Sì, ecco, questa è la disamina e l'analisi sul conflitto israelo-palestinese, sugli ultimi sviluppi. Ci sarebbero altri argomenti interessanti da trattare, ma la puntata è già stata, diciamo, pregna di analisi, di informazioni anche così. Magari ne parleremo la prossima settimana, della condanna di Trump, magari avremo una settimana in più per valutare l'impatto.
Un'unica cosa volevo aggiungere. Sì. Ho letto gli articoli su Global Times e Washington Post, le due versioni dell'incontro tra il ministro della difesa cinese e Lloyd Austin. Esatto, che è avvenuto al Shangri-La a Singapore, sì, cioè il vertice, sì, sulla sicurezza mondiale, ed è stato durissimo. Parlavano proprio di logiche assolutamente contrapposte nell'ottica di garantire una sicurezza. Per gli americani è il mantenimento di una loro superiorità sul Pacifico, per i cinesi è l'applicazione di un diritto a circolare e di fare accordi con altri paesi che invece vogliono impedirli di fare. Ecco, e quindi hanno sottolineato l'invio dei missili a medio raggio nelle Filippine, la presenza di molte basi militari, l'accerchiamento di cui di fatto la Cina è vittima, tutta una serie di elementi che li portano ad essere direttamente in contrasto.
Sì,
poi Taiwan è lì la pietra dello scandalo.
Sì, è il convitato di pietra evidentemente di questo incontro. Allora, hai fatto bene, Stefano, a prendere la parola su questo. Allora, proprio in chiusura, chiedo, estremamente sintetico come lo è stato Stefano, un commento a Giacomo su questo incontro e le prospettive.
Eh sì, ma è tutto purtroppo è piuttosto logico. Gli Stati Uniti cercano di blindare, anzi di ricostruire su basi un po' più solide la loro declinante supremazia, e per farlo hanno individuato due nemici, sappiamo, la Russia e la Cina, e si muovono in quest'ottica. Quindi le Filippine sono state, che prima con Duterte si erano collocate su una posizione di maggiore equidistanza, adesso con il figlio di Marcos, il vecchio dittatore, qua il discorso autocrazie, democrazie, qui conta poco,
non esistono,
come vediamo. Adesso stanno trasformando le Filippine in un elemento chiave della catena di accerchiamento della Cina, che gli Stati Uniti stanno portando avanti da tempo e di cui Taiwan rappresenta un altro anello fondamentale. Credo che anche lì bisognerà tenere sotto stretta osservazione quanto accade in quelle acque.
Sì, e io e noi qui al Vaso di Pandora, chiaramente grazie a Stefano Orsi e Giacomo Gavellini, terremo monitorata anche questa situazione. Siamo in chiusura, io ringrazio per le sempre preziose analisi e informazioni che ci fornisce ogni settimana Stefano Orsi, grazie.
Grazie Carlo, buona giornata a tutti, saluto anche Giacomo.
E grazie a Giacomo Gabellini, grazie Giacomo.
Ciao Carlo, ciao Stefano, buonasera a tutti.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.